Questa è la storia di un matrimonio e di una morte sospetta, più che sospetta. Conosciamo i protagonisti, Michelle e Martin McNeil, e ricostruiamo l'intera vicenda. Michelle Somers nasce nel 1957 a Concord, in California. Studentessa modello, ha numerosi hobby come suonare il violino, recitare, fare la cheerleader e partecipare ai concorsi di bellezza. È un membro attivo della Chiesa Mormone di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Comincia una carriera come modella che poi interromperà per sposarsi e dedicarsi ai figli. Nello stesso ambiente religioso in cui è cresciuta, incontra un altro membro della Chiesa, Martin McNeil. Martin nasce nel 1956 a Camden, in New Jersey. La sua infanzia non è felice come quella di Michelle. I genitori di Martin sono alcolisti che spendono tutto in bottiglie e passano il tempo a litigare furiosamente. Per Martin e i cinque fratelli spesso ci sono in serbo la cinghia del padre e gli schiaffi della madre. Quando il padre se ne va, la madre comincia a prostituirsi in casa per mantenere se stessa e i figli. L'adolescenza di Martin comincia con una diagnosi di disturbo bipolare e problemi di gestione della rabbia. La sua è una personalità contorta che si basa sulla manipolazione del prossimo attraverso bugie più o meno grandi. Si arruola nell'esercito a soli 17 anni, venendo congedato dopo soli 2 anni per una disabilità dovuta a motivi di salute mentale, ricevendo poi per lungo tempo il sussidio per veterani. Pensa bene di falsificare un assegno e viene subito scoperto e accusato di contraffazione, furto e frode. È in quel frangente che incontra Michelle a una di quelle feste organizzate dalla Chiesa Mormone, di cui fanno parte, per far incontrare ragazzi single. I due si innamorano e appena un mese dopo si sposano. Sono trascorsi appena 4 mesi dalla cerimonia nuziale e Martin si ritrova in galera per 6 mesi per l'accusa di contraffazione, furto e frode in merito all'assegno. Non un bel inizio, ammettiamolo. Ma tutti possono commettere degli errori. Così la pensa Michelle, che non vede questo fatto come un grosso segnale d'allarme sul genere di uomo con cui è convolata a nozze. Giustifica il modo in cui lui la controlla, la manipola e abusa di lei psicologicamente come l'atteggiamento di un uomo che la ama e tiene a lei. La coppia si stabilisce a Pleasant Grove, nello Utah. Martin prosegue gli studi fino a diventare un medico osteopata. In qualche modo riesce a laurearsi in legge, anche se non lavorerà mai come avvocato. Diventa infine direttore medico dello Utah State Development Center di American Fork, nello Utah. Durante i primi anni di matrimonio nascono 4 figli, Rachel, Vanessa, Alexis e Damien. Michelle scopre a proprie spese di che pasta è fatto il marito. Ogni volta che c'è uno scontro e lei si dice stanca e pronta a lasciarlo, la prima cosa che fa Martin è minacciare di uccidersi o di ucciderla. E venendo da una persona come lui, non sono minacce buttate lì con leggerezza. Se da una parte è morbosamente geloso, dall'altra intrattiene più relazioni extraconiugali con le pazienti affette da problemi psicologici dello stesso ospedale dove lavora. La relazione turbolenta tra Michelle e Martin, fatta di litigi, dove volano parole grosse e minacce spaventose, lascia il segno sui figli che sviluppano disturbi d'ansia, depressione, e vede una delle ragazze, Vanessa, cominciare a fare uso di droga, restare incinta appena adolescente e dare alla luce una figlia, Ada, che verrà cresciuta in famiglia e fatta passare agli amici per una bambina rimasta orfana adottata da Martin e Michelle. Assolutamente proibito per una timorata famiglia religiosa come i McNeil far sapere che la figlia adolescente è rimasta incinta senza essere sposata. Nel 2003 i 4 figli sono ormai cresciuti e si prendono volentieri cura della piccola Ada. Martin e Michelle decidono di adottare 3 bambine dall'Ucraina, Giselle, 12 anni, Elle, 10 anni e Sabrina, 13 anni. Oltre alle difficoltà di adattamento dovute alla barriera linguistica, le 3 figlie adottate si ritrovano in un nucleo familiare che solo all'apparenza è sereno. Il tempo passa e si arriva all'11 aprile 2007. Al 911 arriva una chiamata che denuncia la scoperta di Michelle nella vasca da bagno della casa, a testa in giù e priva di sensi. A chiamare è Martin, che racconta di come la moglie sia stata trovata dalla figlia adottiva di 6 anni, Ada. La telefonata è interrotta 3 volte dallo stesso Martin, che riattacca, apparentemente perché in preda al panico e intento a cercare di rianimare la moglie. L'operatore tenta invano di farsi dare l'indirizzo per inviare l'ambulanza e solo nel corso della 3ª chiamata riesce a rintracciare la fonte e a mandare i soccorsi. Poco dopo i paramedici entrano in casa e devono provvedere a calmare Martin, che grida e inveisce contro tutti, stravolto dallo shock. Una volta portato fuori con la forza dal bagno, i paramedici sono liberi di intervenire. Cominciano la rianimazione e l'acqua che esce dalla bocca di Michelle li coglie di sorpresa. Perché Martin non ha praticato la manovra per svuotare le prime vie aeree dall'acqua prima di procedere con la rianimazione? Come può un medico aver compiuto un simile errore? Michelle viene trasportata d'urgenza all'ospedale, dove viene dichiarata morta. Aveva 50 anni. Per chiarire le cause della morte, il giorno dopo si ha l'autopsia. Trovano il cuore ingrossato, sintomo di un attacco di cuore. In effetti, Michelle soffriva da anni di ipertensione. Alcuni farmaci che stava assumendo negli ultimi giorni, dopo un intervento di chirurgia estetica al volto, hanno causato un'aritmia e il conseguente infarto. Dopo l'usuale test tossicologico, l'anatomopatologo conclude che si è trattato di morte naturale in seguito all'aritmia. Cos'è successo esattamente? Facciamo un salto indietro nel tempo e torniamo al 2005, quando le figlie più grandi notano un enorme cambiamento nel padre che pensano sia dovuto alla crisi di mezza età. Una delle amanti del periodo racconterà in seguito delle inquietanti confessioni di Martin. L'uomo le racconta infatti che da sempre prova l'insano desiderio di uccidere qualcuno, che ha pensato di farlo con i pazienti terminali degli ospedali dove ha lavorato in passato. Che quando aveva 8 anni ha tentato di uccidere la madre, completamente ubriaca, facendole bere un bicchiere nel quale aveva disciolto un cocktail letale di farmaci. Mentre la donna aveva cominciato a stare male e lui la guardava affascinato, era rientrata la sorella di Martin, che l'aveva portata all'ospedale. Uno scorcio da brivido della mente di un uomo molto, molto pericoloso. Quando Martin si stanca di Anna, passa a Gypsy Willis, verso la quale sviluppa una malsana ossessione. I litigi con Michelle, che è da sempre al corrente delle infedeltà del marito, aumentano. Martin nega tutto, nonostante le innumerevoli chiamate e i messaggi piccanti presenti sul suo cellulare. All'improvviso, nonostante sia palesemente invaghito di un'altra donna, propone a Michelle di fare un intervento di chirurgia estetica. Gran manipolatore da sempre, fa leva sulle insicurezze di una donna tradita che teme, sbagliando, che il suo aspetto fisico, accarezzato dal tempo, sia la causa dell'infedeltà del marito. Michelle è titubante. Una parte di lei vede la luce in fondo al tunnel sotto forma di divorzio, mentre un'altra parte, quella profondamente religiosa, vorrebbe salvare l'unione. Visti i suoi problemi di ipertensione, il medico le consiglia di aspettare finché il disturbo non sarà debitamente sotto controllo. Ma Martin insiste e la persuade. Dopo l'intervento, che si svolge il 3 aprile 2007, vorrebbe che la moglie tornasse subito a casa, contro il parere dei medici, mentre Alexis, la figlia maggiore che sta studiando medicina, si oppone e rimane con la madre in ospedale per tutta la notte, fino al mattino seguente. Nel frattempo Martin parla a lungo con il chirurgo in merito ai medicinali da prescrivere a Michelle nel post-operazione. Anzi, gli presenta la lista già pronta. Lortab, un analgesico. Ambien, per problemi di insonnia. Valium, un ansiolitico. Percocet, un altro dolorifico. Phenergan, un antiemetico e antiallergico. E Keflex, un antibiotico. Il chirurgo finisce per compilare ricette per farmaci che di solito non prescrive ai suoi pazienti. Qui si capisce quanto Martin riesca a compromettere la normale capacità di pensiero del prossimo, persino di un suo collega che con i farmaci non dovrebbe scherzare. Eppure Martin torna a casa con la moglie e il suo bel sacchetto di medicine, la maggior parte non necessarie e per di più pericolose per un fisico come quello di Michelle, che tollera male gli intrugli chimici offerti dalle aziende farmaceutiche moderne e, normalmente, rifiuta di prendere persino una semplice aspirina. Con la coppia rientra anche la figlia Alexis, che in quel periodo è in vacanza dall'università, decisa ad assistere la madre finché non si sarà rimessa del tutto. Alla sera, Martin la invita ad andare a riposare nella sua vecchia stanza. Quando sorge il sole, Alexis la trova a malapena reattiva, come se fosse stata pesantemente sedata. Chiede spiegazioni al padre, che si giustifica dicendo che durante la notte Michelle ha chiesto più di una volta un antidolorifico e un sonnifero e lui deve aver esagerato con le pillole. Minimizza la cosa e le rassicura che si riprenderà presto. Da quel momento in poi Alexis non abbandona mai la madre e da sveglia studentessa di medicina qual è, comincia a prendere nota di ogni cosa: dosi dei farmaci, reazioni agli stessi, parametri vitali, appetito, ciclo sonno-veglia e condizioni generali della paziente. Arrivati al 6 aprile, Michelle si sente molto meglio, ma si lamenta con Alexis della quantità di farmaci che Martin continua a ordinarle di prendere e che la obbliga ad assumere ogni volta che la figlia esce per qualche momento. Una frase che Alexis non dimenticherà mai è quella che la madre le dice poco prima di essere ritrovata in una vasca da bagno a testa in giù. «Se mi succede qualcosa, assicurati che non sia stato tuo padre». La vacanza universitaria è giunta al termine e Alexis deve tornare sui libri. Lascia la casa dei genitori con una strana sensazione. Teme per la vita della madre, ma si autoconvince che suo padre non potrebbe mai arrivare a fare nulla di irreparabile. Si sbaglia. Sapete già cosa succede pochi giorni dopo l'11 aprile. La piccola Ada trova Michelle nella vasca, Martin chiama il 911, fa finta di rianimare la moglie, si scatena in una sceneggiata quando arrivano i paramedici, giusto per impedire loro di fare il proprio lavoro, poi la corsa all'ospedale e infine la constatazione che per Michelle non c'è più nulla da fare. Martin racconta che è stato al lavoro tutto il giorno, ma in verità nessuno l'ha visto nei corridoi dell'ospedale. Solo alle 11 è apparso a una fiera locale dedicata alla sicurezza, luogo dal quale si è spostato per andare a prendere la piccola Ada a scuola alle 11.35, per poi rientrare a casa circa 10 minuti dopo. La bimba è corsa in cerca della madre, è entrata nel bagno e il resto è storia. Alexis è la prima a sospettare che il padre abbia somministrato una dose massiccia di sedativi alla madre, per poi ficcarle la testa nella vasca piena d'acqua. Cerca il libretto sul quale aveva segnato farmaci e parametri vitali, ma è scomparso. Così come sono scomparsi tutti i medicinali e molte delle cose presenti nella camera da letto. Purtroppo in quel momento la casa non è considerata una scena del crimine, perciò Martin ha fatto quello che voleva. Alexis ne parla con i fratelli e all'improvviso Martin si ritrova a dover fronteggiare una schiera di ragazzi che hanno molte domande da fargli e che richiedono un'attenta autopsia e un esame tossicologico perché secondo loro si tratta di un omicidio. Come detto, i risultati parlano di aritmia e infarto, morte naturale per malattia cardiovascolare. Con una faccia tosta da manuale, Martin assume una colf che si occuperà della piccola Ada e delle tre figlie adottate, non ancora in grado di cavarsela da sole. E indovinate chi assume? Gypsy Williams, la sua amante. Un mese dopo la morte di Michelle, le chiede di sposarlo. Gypsy ha un debito pesante verso lo Stato per tasse arretrate. Martin escogita un piano. Spedisce la figlia adottiva Giselle nel suo paese natale per farle conoscere i genitori naturali e in quell'occasione scambia il suo numero di previdenza sociale, equivalente al nostro codice fiscale, con quello di Gypsy, in modo da confondere le acque e dare in pratica una nuova identità fiscale alla sua amante. I due vengono scoperti e arrestati per furto d'identità aggravato, un attimo prima di vendere la casa di famiglia e darsi alla macchia. La povera Giselle finisce in un mare di guai ed è trattenuta nel suo paese natale per un anno, prima che il tutto venga chiarito. La condanna per i due truffatori è 21 mesi per Gypsy e 4 anni per Martin. Mentre sono dietro le sbarre, le indagini sulla morte di Michelle continuano dietro le incessanti richieste dei figli. L'esame tossicologico, analizzato meglio da altri esperti, mostra un mix di farmaci tra antidolorifici e sedativi che potrebbe essere stato la causa della morte. Da naturale, quindi, la causa diventa indeterminata in circostanze sospette. I segreti che si scoprono su Martin non si contano. È entrato all'università di medicina presentando documenti falsi, il che rende nulla la sua laurea e illegale l'esercizio della professione di medico. pure la sua laurea in legge è fasulla. Si indaga su uno dei figli, Damien, che era in casa il giorno in cui Michelle è morta. In seguito verrà sospettato di avere in qualche modo partecipato, in collaborazione con il padre, all'omicidio. Damien si suiciderà nel 2010 a 24 anni, con un'overdose di farmaci, lasciando la famiglia e gli investigatori con un mare di domande. Nel 2011 Gypsy esce di prigione, seguita da Martin che esce nel 2012. Viene subito arrestato e accusato dell'omicidio della moglie. Il processo comincia nell'ottobre del 2013 e termina nel settembre del 2014. Il verdetto è colpevole di omicidio e intralcio alla giustizia, ergastolo più 15 anni. Rimane poco tempo dietro le sbarre, perché 2 anni e mezzo dopo si suicida, il 9 aprile 2017. Lo trovano senza vita vicino alla piccola serra del carcere. Si è avvelenato usando un tubo e sfruttando il gas naturale utilizzato per il riscaldatore della serra stessa. Così finisce questa tragica storia che ha visto una madre difesa dalle figlie dopo la morte. Figlie che si sono trovate nella scomoda, scomodissima posizione di dover accusare il padre. Martin è stato l'equivalente di uno tsunami in termini di sofferenza psicologica. Ha travolto tutti coloro che gli gravitavano intorno e proprio come un'onda anomala si è infine ritirato, portando via se stesso.